Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
È il frutto di una ricerca ideata e condotta dalle giornaliste Silvia Garambois e Paola Rizzi sui discorsi d'odio e gli insulti di genere, il libro Stai zitta giornalista, sottotitolo Dall'hate speech allo Zoom bombing, quando le parole imbavagliano, pubblicato presso All Around Edizioni dalla Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi. Il volume, che può essere acquistato in versione sia cartacea sia ebook sul sito www.edizionialaround.it, raccoglie le testimonianze di alcune giornaliste impegnate sull'immigrazione, sulla cronaca politica e sulla criminalità, e per questo oggetto di violentissimi attacchi, con la volontà di colpirle, umiliarle e metterle a tacere non tanto per quello che dicono, ma perché sono donne, e per questo minacciate di stupro, infamate, derise e umiliate per il loro aspetto fisico o per come si vestono. Le prefazioni sono di Laura Boldrini, di Elisa Giomi, commissaria dell'Autorità delle Comunicazioni, e del professor Federico Faloppa, coordinatore della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio. L'introduzione è di Vittorio Roidi, presidente della Fondazione Paolo Murialdi. Il 26 febbraio le autrici e l'editrice Lucia Visca hanno presentato il libro insieme alle colleghe Silvia Brena, Antonella Napoli e Monica Napoli e al professor Faloppa. Quella che Radio dalla parte del torto propone alle ascoltatrici e agli ascoltatori è la registrazione integrale di questa presentazione. Buon ascolto.
Allora, io vi ringrazio tutti i partecipanti a questa diretta di edizione All Around. Come avrete letto, stiamo presentando Stai zitta giornalista, il bel libro, non vorrei dirlo del editore, ma insomma fatemi fare un po' di pubblicità, un bel libro di Silvia Rizzi e Paola Garambois. Ci sono con noi le due autrici, Silvia Brena di Vox Diritti, Federico Faloppa, che è uno dei prefattori, e Monica Napoli e Antonella Napoli, due colleghe che raccontano nel libro, in due interviste, la loro esperienza. Vi taccio e lascio subito la parola a Silvia Garambois.
Grazie alla nostra editrice, Lucia Visca. Ormai io e Rizzi siamo assolutamente intercambiabili, hai fatto bene a scambiarci i nomi, perché in effetti scrivere a quattro mani insegna a convivere e condividere molto. Il libro è di carta, cioè oggi è proprio uscito. Noi ne siamo molto soddisfatti. Ma la soddisfazione però non è come quella che si prova quando si scrive un romanzo. Questo libro per noi è una sorta di punto fermo, ma non la fine di un lavoro. Probabilmente è il punto da cui ripartire con un lavoro. Di che si tratta? Si tratta che noi siamo in Giulia, giornaliste unite, libere e autonome, e abbiamo iniziato a occuparci di linguaggio d'odio nella nostra professione perché ormai da troppo tempo ci eravamo accorte che via via dovevamo dare la solidarietà a colleghe che venivano insultate, che avevano aggressioni verbali, vittime di aggressioni verbali, vittime di minacce, in modo sempre più sostenuto. Evidentemente la solidarietà non era la strada giusta, non era l'unica strada. Dovevamo provare a lavorare e capire che cosa ci stava succedendo intorno. Quindi, come associazione, Giulia, abbiamo iniziato a prendere contatti, intanto a sfruttare le relazioni che già avevamo, come con Vox Diritti, c'è qui Brena con noi oggi, per provare a vedere in modo scientifico che cosa avveniva nel mondo dei social contro l'informazione fatta dalle donne. Avevamo la necessità di quindi avere la controprova scientifica, perché dicevo che noi vedevamo che le colleghe più che i colleghi, e le colleghe che lavoravano su fronti sensibili, quindi quelle che lavoravano sul tema dei migranti, quelle che lavoravano sui temi della politica, erano quelle più bersagliate dall'attacco, dalle parolacce, ma le parolacce stavano assumendo toni sempre più violenti. Il lavoro che abbiamo potuto fare insieme a Vox è stata la conferma di quello che stavamo imparando, cioè che davvero nel momento in cui le donne si occupavano di questioni che erano ancora ritenute da uomini, uno, fare informazioni, due, parlare di criminalità, mafia, politica, migranti, Africa, addirittura sport, poteva essere una ragione per attirare, per catalizzare un odio di rete. Naturalmente ci siamo quindi poi legate a quella che è, ne parleremo, la rete nazionale di contrasto ai fenomeni e ai linguaggi d'odio, perché quella era la strada, non essere sole, ma cercare di allargare al massimo il lavoro per capire come intervenire in questi casi. Nel libro noi abbiamo provato a mettere un punto a quello, al lavoro che stavamo facendo, e il punto era intanto dare la voce alle colleghe in maniera esemplificativa. Ne abbiamo scelte 7 che raccontano diversi aspetti di questi attacchi social. E poi io e Paola non abbiamo fatto altro che il nostro mestiere, ovvero sia una indagine giornalistica per cercare di capire che cosa nel mondo, in Europa, in Italia esiste, quali sono le norme che si possono costruire per riuscire a arginare un fenomeno che con il lockdown è diventato molto più che velenoso, che si insinua nei nostri diritti, il diritto di lavorare tranquillamente per quello che è nelle giornaliste, già è molto difficoltoso in determinate situazioni, quando sei in situazioni difficili, ci manca solo di essere perseguitate dai social e dalle minacce e da un linguaggio di odio. Dicevo, un punto da cui ripartire, un punto per noi necessario. Abbiamo trovato in questo lavoro tantissimi compagni di viaggio, e forse dovremo fare un elenco di ringraziamenti molto lunghi. Io incomincio a ringraziare le 7 colleghe che, dopo aver già affrontato, e davvero si tratta di affrontare psicologicamente, quindi una cosa dura, dopo aver già affrontato l'odio dei social, hanno avuto voglia di essere testimonial di queste situazioni per far capire non solo in un ambito ristretto, ma per portare fuori la loro voce. Partirei proprio a questo punto con il racconto di una di loro, con Antonella Napoli, che ha vissuto una situazione particolare. A un certo punto l'attacco, la virulenza e la violenza con cui veniva assaltata le hanno consigliato di assentarsi dai social. Un danno professionale vero, tanto più che Antonella usa i social per veicolare il proprio lavoro. Ma poi proprio lei forse una soluzione l'ha trovata. E quindi chiederei ad Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa, di raccontarci la sua esperienza.
Innanzitutto ben trovati e davvero complimenti a Lucia Visca per questo libro, per aver pubblicato questo libro, a tutte le Giulie che hanno contribuito, perché ovviamente Silvia e Paola rappresentano questo bellissimo mondo che siamo tutte noi, perché anch'io ovviamente sono parte di Giulia. E sì, è stata un'esperienza abbastanza devastante l'ultimo attacco, perché è stato particolarmente virulento, come hai sottolineato te, e anche perché ci si è messa d'impegno la macchina, la cosiddetta bestia, no? A scatenare i vari squadristi da tastiera, e quindi proprio il linguaggio ha fatto proprio un salto di qualità. Si è arrivati davvero a livelli mai visti prima, con cose irripetibili. Silvia ha avuto modo di leggerle alcune, perché ovviamente ho condiviso con lei proprio la gravità di quello che stava accadendo. E in quel momento, tra l'altro, ero anche in difficoltà, perché ero sotto scadenze di lavori importanti, quindi ho dovuto bloccare, proprio rendere privato il mio profilo Twitter, perché ovviamente non riuscivo a stare dietro ai vari attacchi, tweet, perché io ho un mio modo di operare, non vado a rispondere a questi signori, perché non ho interesse ad alimentare, anzi quando io scrivo è difficile che ci metta il carico sopra politico per cercare, cosa che qualcuno anche fa, perché va detto che c'è chi in qualche modo istiga questi signori, anche se forse non ce ne sarebbe bisogno. E quindi nel momento in cui io vado ad agire, che cosa faccio? Faccio uno screenshot dell'offeso, della minaccia, blocco e denuncia. Purtroppo, essendo stata in quell'occasione davvero una marea di interventi, e io non sono riuscita, proprio non ce la facevo, quindi ho oscurato tutto, e per alcune settimane ho dovuto sostanzialmente operare, lavorare con i social solo con chi già mi seguiva, i follower che mi seguivano. Ho ricevuto poi, perché a un certo punto ho cercato una soluzione, perché mi sono resa conto che era penalizzante per me, penalizzava me. Quindi grazie al supporto di alcuni colleghi, qualche social media manager amico, abbiamo sostanzialmente condiviso l'accesso al profilo, così che da avere sempre sott'occhio tutto quello che succede, cioè i vari attacchi, e riuscire in qualche modo a contenere e evitare che ci si potesse appunto ritrovare in uno shitstorm. E l'ho fatto anche perché comunque si erano accumulate decine e decine di richieste di persone che volevano seguirmi, e allora mi sono detto: perché penalizzare me stessa, il mio lavoro? Perché darla vinta a questi signori? Però ti prende lo sconforto, perché per quanto uno denunci, per quanto uno segnali, alla fine questi signori ricicciano sempre fuori, dette al proprio modo molto chiaro. Cioè, l'impegno nostro è grandissimo. Io sono 3 anni che denuncio quello che accade. C'è un fascicolo alto così in procura delle varie denunce che ho presentato e dei vari attacchi che ho ricevuto. Però poi alla fine questi signori riescono sempre a sfondare il muro, perché cambiano continuamente profilo, perché ci sono appunto i vari troll, e poi appunto c'è la macchina che favorisce questo flusso di attacchi, di contrasto a un certo tipo di informazione, perché è questo che vogliono fare, appunto vogliono tacitare un certo tipo di informazione. Per questo "stai zitta giornalista" non poteva essere titolo più appropriato. Io nel mio piccolo cerco comunque di non lasciarmi imbavagliare, cerco sempre di raccontare le cose anche più difficili, soprattutto quando si tratta di temi che non trovano spazio sul mainstream, no? E questa cosa, quando si va a bucare questa rete, no? Questa coltre, a qualcuno infastidisce, perché quando tu vai a spiegare bene che cosa succede in Africa, che cosa succede in certe realtà, e non lo fai solo quando purtroppo, come è avvenuto in Congo, muore l'ambasciatore italiano, tra l'altro persona a me cara, un amico, una persona che ho avuto modo di conoscere, ma c'è ben altro in Congo, oltre la tragedia del momento, c'è una situazione devastante che in pochi raccontano, in pochissimi raccontiamo. Quindi tutto questo ha un certo tipo di mondo politico, sui social, dà fastidio, e quindi cercano il modo per farti, per frenare questo tuo informare, questa tua azione. Quindi nonostante, ecco, questi tentativi, questi attacchi, Focus on Africa va alla grande, anche la pagina social della testata sta crescendo, e noi continueremo a usare i social, perché comunque c'è tanto di buono sui social, c'è tanto di vero, perché c'è voglia di conoscere determinate informazioni, lo vedo come interagiscono con me i follower, quindi è giusto poterli utilizzare nel miglior modo possibile, ma bisogna fare di più, cioè chi può e deve intervenire per fare in modo di frenare questi fenomeni.
Grazie davvero Antonella per la tua testimonianza, perché ci racconta di come si può reagire, e non si reagisce da soli. Oggi per noi è una giornata importante, per questo la stiamo presentando, perché il libro oggi è diventato di carta. Fin qui, in questi 10 giorni, è stato diffuso come ebook. Da oggi invece si trova come il libro da sfogliare, e per molti è una passione antica e più solida, più densa. Ma il fatto che sia di carta, speriamo che ci aiuti a raggiungere anche maggiormente chi alla carta continua ad essere particolarmente collegato. Ora, dicevo che questo lavoro non sarebbe stato possibile se non fossimo andate avanti sulla questione della ricerca, indispensabile, perché non basta avere sentore. E la ricerca come si fa? Bene, Silvia Brena, insieme a Maria Elisa D'Amico, docente della Statale di Milano, Silvia invece è una collega che ha diretto diverse testate femminili, ha una carriera importante nel giornalismo, ma a un certo punto si è dedicata all'indagine. Da 5 anni esiste la mappa dell'intolleranza. Con Silvia ci siamo trovate a convegni, incrociate in luoghi in cui di intolleranza si ragionava. E allora perché non andare nello specifico e ragionare e fare focus quindi su cosa avviene nel settore dell'informazione? È stato di lì che siamo partite. Silvia è una formidabile compagna di viaggio in questa avventura, ma a lei lascio la parola perché ci racconti anche in 2 parole la mappa dell'intolleranza, che cosa ci ha raccontato in questi 5 anni, ma poi in particolare sul lavoro che insieme abbiamo poi potuto realizzare sulle questioni legate all'informazione. Silvia, non ti sentiamo.
Esatto, avete ragione, avevo il microfono spento.
Perfettamente.
È un po' così. No, ringraziavo Silvia, ringraziavo l'editore, ringraziavo Giulia, che fa un lavoro importante da tanti anni, fa un lavoro sulle parole che sono anche portatrici di stereotipi, nei media, ma non solo, e che sappiamo le parole portatrici di stereotipi, ormai sappiamo quale ruolo fondamentale abbiano proprio anche nella formazione dei discorsi d'odio. Una cosa sul libro, io il libro ho scritto una piccola parte, ma il grosso del lavoro che è stato fatto da Silvia e da Paola è davvero rimarchevole, perché mette insieme voci e dati. Voci e dati che sono fondamentali quando abbiamo bisogno di combattere i discorsi d'odio, perché appunto abbiamo bisogno dei dati, della ricerca, ma abbiamo bisogno delle testimonianze, delle voci come quella di Antonella che abbiamo appena sentito. Allora, in poche parole, la mappa dell'intolleranza è un progetto che è nato da Vox Diritti, come diceva Silvia, un'associazione no profit che si occupa di diffondere la cultura del diritto. È stato uno tra i primissimi progetti in Italia a mappare l'odio online. Lo facciamo su Twitter con il contributo di 4 università, la Statale, la Sapienza, l'Università di Bari e la Cattolica, e con un approccio multidisciplinare che prevede appunto giuristi, giornalisti, sociologi e psicologi. Mappiamo diverse categorie, quindi le donne, l'odio contro le donne, l'antisemitismo, l'omofobia, l'odio contro le persone con disabilità, l'odio contro i migranti e l'islamofobia. Pochissime parole su quello che abbiamo visto, ma su cui tra l'altro il lavoro che è stato fatto con Giulia ha portato nuova linfa e nuovi dati importantissimi, perché purtroppo c'è una costante, noi appunto avendo ormai uno storico, sono 5 anni che mappiamo l'odio online e sono 5 anni che la categoria in assoluto più odiata sono le donne, ma in assoluto più odiata vuol dire che noi l'odio contro le donne raggiunge dal 50, è stabile, diciamo dal 45, 49 al 60%, dipende dagli anni, però insomma si attesta su una percentuale che è di fatto, significa che un odiatore su due si esercita, diciamo così tra virgolette, a lanciare le proprie contumelie contro le donne. E la seconda costante è che è diffuso e pervasivo, è diffuso... La mappatura su Twitter consente la geolocalizzazione, quindi consente di capire da dove arriva l'odio, e a differenza di altre categorie, quello contro le donne è diffuso su tutto il territorio nazionale. Il terzo elemento, che è una costante, è quella della cosiddetta intersezionalità, vale a dire che le donne sono tra le più colpite perché intercettano diverse categorie, per esempio la senatrice Segre è colpita in quanto donna e in quanto ebrea. Il caso di Silvia Romano quest'anno, la cooperante che si è convertita all'Islam, è stata colpita in quanto donna e in quanto musulmana, quindi questa intersezionalità funziona da catalizzatore. Però dicevo, il lavoro con Giulia è stato fondamentale perché per la prima volta ha acceso i riflettori su quello che poi è stato un altro elemento importantissimo che abbiamo rilevato quest'anno, e cioè per la prima volta si è passati dal cosiddetto body shaming, cioè gli insulti e i discorsi d'odio erano diretti contro il corpo, centravano diciamo sul corpo delle donne, che come sappiamo, come la storia del femminismo purtroppo ha dimostrato ampiamente, è al centro appunto del pensiero maschilista. Ma invece da quest'anno si è visto, e proprio a partire dai dati che riguardano le professioniste dell'informazione, che l'odio si riverta sulle donne che lavorano. È già stato detto, ma questo elemento è un elemento fondamentale, soprattutto in tempi di pandemia e di post-pandemia. È un elemento fondamentale perché poi purtroppo ha delle derive importanti e pericolose. La prima è che le donne vengono, l'insulto più comune è quello, a parte quelli pesanti, però è sostanzialmente un refrain di uno stereotipo di tipo ipertradizionalista, cioè la tripletta delle tre, diciamo, inetta, incapace, insulsa, virgola, tornate a casa. Questo è il pensiero, diciamo, che predispone a questo. Ma questo elemento è un elemento terribile perché ha a che fare, per esempio, sicuramente è figlio anche del cosiddetto smart working, cioè di un periodo in cui il lavoro, i tempi e i tempi del lavoro sono stati rivoluzionati perché ci siamo trovati tutti a casa per via della pandemia, e quindi però questo toccare con mano che il lavoro delle donne in casa non era solo lavoro di cura, evidentemente ha fatto saltare molti equilibri. Però ci dice un'altra cosa, ci dice, ed è da correlare con altri due elementi, dicevo, pericolosi. Il primo è che il 50, in Italia lo sappiamo, sono dati Istat, le donne che lavorano sono il 56%. Le donne che hanno perso il lavoro durante la pandemia sono tantissime, i femminicidi nel corso della pandemia sono triplicati. Allora io non è che voglio fare una sorta di, come dire, sillogismo tra il femminicidio e la perdita del lavoro, però purtroppo sì, anche questo va fatta come riflessione collettiva, perché sappiamo, Gloria Steinem, che è una delle grandi figure del femminismo mondiale, parla di contagio della libertà. Ecco, sappiamo che il presupposto della libertà è quello della libertà di pensiero, della libertà di movimento, della libertà di disporre, di avere dei diritti, della libertà di disporre delle proprie energie, delle proprie risorse, come dimostrano le storie di Antonella Napoli, di Monica Napoli, di tutte le professioniste che girano il mondo a certificare, a testimoniare, a raccontarci la realtà. La libertà è direttamente connessa appunto alla possibilità anche di difendersi e di dire di no. Se questa non c'è, la paura diventa... Antonella prima parlava di una reazione di fronte all'odio, sconforto. In molte donne purtroppo c'è anche paura, ed è quella stessa paura che ti assale quando diventi vittima dell'odio online, ma è quella stessa paura che attanaglia le donne in casa quando si trovano di fianco al proprio aguzzino. E tragicamente, questo è un altro elemento che la mappa ha dimostrato, e cioè che c'è una corrispondenza, diciamo, c'è un rapporto di causa-effetto, o quantomeno c'è uno sciame digitale che si agita tra discorsi d'odio e crimini di odio. E quindi il fatto che i femminicidi siano stati così anche in aumento e che ci sia stata questa, diciamo, aumento di discorsi d'odio contro le donne, purtroppo è tragicamente dimostrato, ed è un elemento. L'altro elemento, e qua chiudo, che abbiamo rilevato quest'anno è che, oltre appunto questo fortissimo focus sulle donne, contro le donne che lavorano, l'altro elemento è che c'è, e anche questo è correlato, c'è stata una diminuzione relativa dei discorsi d'odio in assoluto, non relativa, scusate, in assoluto, ma c'è stata una sorta di professionalizzazione del discorso d'odio, vale a dire che ci sono delle centrali che in qualche modo dirigono questi discorsi, li dirigono contro delle cosiddette, delle presunte vittime, o comunque contro dei bersagli, e quindi in qualche modo ne controllano il flusso. Queste centrali sono espressione spesso, molto spesso, di gruppi di estrema destra, e che naturalmente sono anche portatori di una mentalità ovviamente di tipo maschile, maschilista, e di un retroterra da questo punto di vista molto marcato. A me ha molto colpito ultimamente, mi hanno colpito due cose della lettura dei dati, cioè la seconda categoria più odiata in Italia sono gli ebrei. Gli ebrei sono passati dall'essere fanalino di coda a essere la seconda categoria più odiata. Già Freud, in tempi purtroppo non sospetti, aveva fatto questa sorta di link tra le donne e gli ebrei, cioè aveva spiegato che c'è un legame tra la misoginia e l'antisemitismo, perché sono figli, diciamo, dello stesso territorio mentale, cioè della paura, lui diceva, della separazione, della paura della perdita. C'è una rabbina donna francese molto brava, Delphine Orvior, che aggiunge un elemento e dice: in realtà quello di cui si ha paura è la diffusione del virus della diversità. Ormai purtroppo in tempi di pandemia siamo tutti condizionati da questo linguaggio pseudomedico e che parla appunto di pandemie. È il virus della differenza, cioè chi è portatore di diversità è percepito come un pericolo enorme. E naturalmente chi è portatore non solo di diversità, ma afferma il suo diritto alla diversità e a raccontare anche il mondo la realtà con una cifra e con un linguaggio, anche con interpretazioni che della propria femminilità e del proprio sguardo femminile fanno anche una ricchezza, come sono le professioniste dell'informazione e le giornaliste, naturalmente queste diventano dei bersagli preferenziali.
Grazie Silvia, come al solito ci hai aperto mille finestre su tantissime cose con la tua analisi. A proposito di quello che dicevi tu sull'odio organizzato, che ha di solito una precisa matrice, no? Abbastanza riconoscibile, in realtà abbiamo visto anche negli ultimi giorni che a volte si sparigliano un po' le carte, mi viene, penso al caso della Meloni, no? Dove in realtà l'odio disorganizzato però in quel caso è arrivato da un'altra parte. E certamente un fenomeno che si innesta in un momento in cui parlare di odio è piuttosto alla moda. È un tema che viene utilizzato, a volte un po' manipolato anche, no? Se vogliamo, si corrono grossi, grossi rischi, cioè non è così, così semplice. Però su questo magari mi appello a Federico Faloppa, che come dicevamo prima è un esperto. Noi diciamo, abbiamo trattato la questione dell'odio soprattutto a valle, partendo dalle denunce, dalle richieste che ci venivano dalle colleghe. Qui è uno studioso che se ne è occupato a livello teorico, insegna all'Università di Riga, è un linguista, e quindi lui ha fatto una preziosissima prefazione al nostro testo, proprio parlando di questo tema dell'odio, e anche interessante il discorso che introduce della donna come all'incrocio di diversi modi di odiare, ma Federico ha fatto anche una riflessione molto importante, credo, sull'odio del giusto, che mi viene in mente adesso, nel momento in cui si è scatenato questo caso Meloni di difficile, un po' difficile da maneggiare, quindi ti cedo la parola per vedere come ne usciamo da questa situazione.
Grazie Paola Rizzi, grazie Silvia Gamboa, grazie a tutte voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Paola mi ha fatto una domanda si diceva una volta, da $1 milione, come ne usciamo? Insomma, io non so come ne usciamo, non lo so ancora come ne usciamo, ma certamente prendendo anche lo spunto da quello che ha appena detto Silvia Brena, come sempre con la sua consueta chiarezza, la sua ricchezza di argomenti, io vorrei approfondire alcuni concetti e anche riprendere alcune cose che ho detto in quella prefazione che tu hai ricordato. Intanto bisogna dire che per fortuna non si è soli, non siamo soli, non siete sole, insomma, quando parliamo di questi argomenti, e lo dico mettendo il cappello da coordinatore della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d'Odio, qui c'è Giulia, c'è Vox Diritti e ci sono tante persone che già stanno lavorando con noi. Lo dico perché è importante farlo sapere, cioè c'è molto discorso d'odio, c'è molto, come dire, il tentativo è ampio anche di silenziare, di umiliare le persone, le giornaliste, i professionisti dell'informazione, ma certamente si può anche fare molto in rete per cercare di analizzare il problema, di monitorarlo e di trovare delle risposte insieme. Ecco, credo che una delle prime cose, e chiuderò la mia riflessione di nuovo con questo perché penso che sia importante, sia di fare squadra, di fare un'azione collettiva, sia per far emergere tutto questo discorso d'odio, sia anche per non isolare le persone che ne vengono colpite. Credo che questo sia uno degli sbagli più grossi che potremmo fare, no? Anche, io lo dicevo anche nella prefazione, credo che il linguaggio d'odio, il discorso d'odio verso le giornaliste sia un problema di tutte e tutti. Lo dico da uomo, visto che sono l'unico uomo qui presente in questa sessione, è un problema di tutte e tutti. Non possiamo pensare che sia un problema con i menti stagni, cioè la misoginia come un problema di donne, delle donne che lavorano, delle giornaliste. È un problema intanto di civiltà, è un problema di democrazia, di spazi che vengono tolti o garantiti, è un problema evidentemente anche appunto di professionalità, di diritto all'informazione per voi che la fate, ma per noi che la riceviamo. Quindi no, non stiamo parlando di cose da poco conto, e sono cose che riguardano tutti, appunto, trasversalmente. Io ci tenevo a dirlo perché è anche giusto rimarcarlo, altrimenti ci illudiamo talvolta che le battaglie procedono per categorie, no? Un po' come le categorie che vengono individuate dagli odiatori o dalle odiatrici. E qui faccio brevissime riflessioni, Paola, e tutte voi e tutti voi che state ascoltando. La prima, e così riprendo anche alcune delle cose che ha detto benissimo già Silvia, la prima riguarda proprio il tema del giorno, del libro, cioè la violenza, il discorso d'odio verso le giornaliste. C'è un rapporto UNESCO dell'anno scorso sulla violenza online contro le giornaliste nel mondo, 900 giornaliste intervistate dall'UNESCO, il 73% di esse ha subito odio online, il 73%. Il 20% delle persone che ha subito odio online ha anche subito odio fisico, attacchi fisici violenti nella vita, diciamo così, offline. Sono numeri che fanno rabbrividire, e sono numeri dell'UNESCO, sono numeri che guardano il fenomeno nella sua complessità, non soltanto in Italia, non soltanto per paesi, ma come un fenomeno globale, perché evidentemente si tratta di un fenomeno globale che è esploso ed è emerso anche e soprattutto nei mesi della pandemia, come voi avete ben messo in evidenza nel testo. Perché? Per le ragioni che ha già detto Silvia, che hanno detto le due Silvie, che ha detto Silvia Granboi, che ha detto Silvia Brenner, cioè c'è stato evidentemente una ricerca di bersagli, di capri espiatori, delle donne che lavorano, che si esponevano, che avevano una visibilità pubblica. E allora, a quanto tempo abbiamo passato davanti ai social media e quanto spazio e parole si sono sprecate anche per odiare e insultare le persone nei mesi della pandemia. Ecco, credo che globalmente il fenomeno, come ha detto benissimo anche il segretario generale delle Nazioni Unite a maggio dello scorso anno, il virus dell'odio l'abbiamo, ecco, per usare una metafora, no? Diceva Silvia, metafora a cui siamo esposti da mesi, il virus dell'odio credo che si sia moltiplicato davvero in questi mesi. Prima considerazione, quindi fenomeno globale, e credo che vada letto nella sua globalità, per darci veramente contezza dei numeri, della pericolosità e della violenza a cui sono esposte le professioniste dell'informazione in tutto il mondo. E dico anche i professionisti dell'informazione. Chi cerca di fare informazione bene, correttamente, su temi sensibili, viene attaccato, perché evidentemente la polarizzazione, la misinformazione o disinformazione fanno gioco a chi vuole produrre e diffondere discorsi d'odio. Chi invece si batte e lotta tutti i giorni con la propria professionalità per riportare le notizie al centro, nella loro fattualità, evidentemente un bersaglio privilegiato, appunto, di chi invece vuole polarizzare l'opinione pubblica. Seconda considerazione sul linguaggio, se permettete la faccio molto rapida, l'ha già detto Silvia, io lo riprendo. Credo che un elemento evidente sia l'intersezionalità anche nel linguaggio, cioè le donne vengono colpite perché donne, giornaliste. Ho fatto caso agli esempi che vengono riportati nel libro. Chi colpisce le donne giornaliste colpisce con stereotipi e con un linguaggio violentissimo le ONG, colpisce con un linguaggio violentissimo i migranti, e quindi evidentemente crea delle intersezionalità tra categorie. Non si tratta più soltanto di ragionare per categorie, per bersagli. I bersagli non si definiscono soltanto più per una caratteristica, e questo è un problema anche nella definizione dei linguaggi d'odio. Un limite delle definizioni oggi dei discorsi d'odio, anzi due limiti sono: uno, che le definizioni correnti sono in qualche forma tautologiche, e cioè si dice le espressioni d'odio, cioè che fanno emergere l'odio, che incitano all'odio, come se usassimo l'oggetto per definire, no, quello di cui vogliamo parlare. E anche si creano delle liste chiuse, cioè per i motivi razziali, religiosi, nazionali, quando invece le liste purtroppo sono molto aperte. Quanti bersagli non sono compresi in queste definizioni dei discorsi d'odio, proprio per questo limite della definizione che non va purtroppo a darci una visione intersezionale, che invece poi è quella che si sperimenta, che si vive nella vita reale. Quindi, di nuovo, ecco, allora mi chiedo da linguista se non sia più utile ogni tanto ragionare sulle dinamiche pragmatiche con cui viene scatenato l'odio, non soltanto per categorie e bersagli, che non sono mai scatole chiuse, diciamo così, ma per le dinamiche. Qual è la dinamica che l'odiatore e l'odiatrice vuole portare all'attenzione? Silenziare, zittire, non io e te in un discorso anche conflittuale, dialogico, ma noi e voi. voi non avete diritto di parola, voi dovete scomparire dallo spazio pubblico, voi siete quelli da odiare perché. Ecco, se noi analizziamo i processi e le dinamiche, forse riusciamo ad avere una dimensione del fenomeno più flessibile rispetto alle scatole chiuse di cui parlavo prima. Terza considerazione, vado velocemente verso la conclusione, Paola. Interessante quello che dicevate, cioè chi è che esprime questo linguaggio d'odio verso le giornaliste, verso chi fa informazione, ma in generale? Intanto ci sono anche tante donne che odiano le donne, questo purtroppo bisogna dirlo, cioè non sono solo gli uomini che odiano le donne. E per questo ci dice che evidentemente c'è la misoginia, la cultura patriarcale, il macismo, evidentemente sono lì davvero categorie da spacchettare in profondità. Capire che cosa possiamo fare per sradicare degli stereotipi, per lavorare su un terreno di vera parità, anche nel linguaggio, e per cercare veramente di sgomberare il campo dalla violenza, dalle relazioni di potere, che poi sono quelle che determinano anche i linguaggi d'odio. E quindi donne che odiano le donne, ma anche, lo leggevo nel libro, colleghi che odiano le colleghe, o meglio, che non fanno nulla per tutelare le colleghe. Anche questo io lo trovo sconvolgente. E ha ragionissimo Silvia Brena quando dice che uno dei tanti meriti di questo libro è di mettere insieme dati e testimonianze. Perché grazie alla testimonianza che noi andiamo a scavare in profondità non soltanto sul fenomeno attuale, sul linguaggio, sull'espressione di odio, ma anche sugli effetti che questo discorso ha sulle persone che lo ricevono, anche sull'isolamento che le persone che lo ricevono vivono e anche sulla necessità veramente di rompere gli schemi di potere all'interno delle redazioni, per esempio, rompere gli schemi di potere all'interno del mondo maschile dell'informazione e del fare cultura e del fare politica. Ci sono veramente delle questioni aperte importantissime che questo libro mette in evidenza grazie alle testimonianze di giornaliste come Antonella, Monica, ma anche le altre persone che ho intervistato. Quarto e quinto punto, veramente grazie se mi avete concesso questo spazio. Quindi chi odia, chi lo fa? Certamente ci sono anche tanti individui, tante persone individuali, e lì dobbiamo capire quali sono i meccanismi che muovono l'odio di un individuo verso una giornalista, una persona che non si conosce. Bisogna capire, ci sono delle spinte psicologiche, lo diceva Silvia Brena, no? Ci sono degli spazi psicologici da indagare, certamente sì, certamente ci sono anche delle dinamiche di trascinamento, cioè se non ci sono dei modelli virtuosi, poi si segue a ruota. La cosiddetta spirale del silenzio, per cui si preferisce odiare piuttosto che opporsi all'odio per non sentirsi in minoranza. Allora ci sono delle dinamiche profonde, ma certamente quello che diceva anche Paola Rizzi, c'è un odio organizzato che viene fuori. E questo è un problema enorme. L'odio organizzato, che è quello che silenzia il giornale di Brescia, che silenzia le pagine social di Antonella Napoli, cioè quello che vuole zittire veramente sul piano politico e democratico l'informazione. Questo è un problema enorme che deve avere per una risposta giuridica, politica, forte, non soltanto noi come collettività e come rete, ma ci deve essere un'azione forte, perché qui si tratta di squadrismo vero e proprio, e lo squadrismo non è tollerabile nella nostra democrazia, non è tollerabile anche quando lo esercitiamo, quando lo vediamo, e quando viene esercitato, per esempio, in questi giorni, noi frequentissimo con gli Zoom bombing, cioè cercare di togliere degli spazi democratici alla discussione come la discussione che stiamo facendo noi oggi. C'è squadrismo organizzato nella società e su questo bisogna agire con molta severità. Io credo che non sia soltanto un problema culturale, ma veramente politico e direi anche giuridico e penale. E bisogna saperlo, perché ci sono dei diritti che vanno tutelati e delle norme che devono essere prese in considerazione. E lo squadrismo, il fascismo, non sono tollerabili. Ultimo punto, e davvero chiudo, è un punto secondo me che però ha bisogno di essere indagato, che il vostro libro mette benissimo in evidenza in modo implicito, secondo me, cioè la forza di queste straordinarie giornaliste, straordinarie nel senso che hanno avuto voglia di raccontarsi anche esponendosi, no? Con le loro vulnerabilità. E io credo che sia un grande merito del vostro libro, non soltanto sì, tutte d'accordo, tutte contro, tutte unite, ma anche ho avuto paura, bisogna dirlo. I discorsi d'odio fanno paura perché vengono a toccare una sfera privata, intima, non soltanto della professionalità, ma della persona. Quanti attacchi ad personam, no? Per colpire la professionalità vengono fatti. Tu hai la R-moscia, lo dico io che ce l'ho, tu hai il naso storto, tu hai quella caratteristica e ti colpisco, ti voglio umiliare, ti voglio offendere, perché non ho gli argomenti per come dire, decostruire il tuo discorso giornalistico, politico, democratico, allora è l'attacco al personal, ma anche, credo, la vulnerabilità. Il concetto è questo. Il punto è che però moltissime donne, giornaliste, persone che si occupano di informazione, sono vulnerabili e purtroppo, a differenza delle persone che voi avete sentito e che sono, hanno avuto il coraggio e la forza di esporsi, non sanno dove andare, non sanno con chi parlare. Dobbiamo farci corpo civile per far emergere discorsi d'odio, per dare gli strumenti a tutte e a tutti per potersi tutelare, difendere. E cioè la denuncia è giusta, ma dobbiamo aiutare tante persone a denunciare il fenomeno. Tante. Bisogna lavorare nelle redazioni, anche dei giornali più piccoli, dei giornali di provincia, con Carta di Roma, sulla deontologia del giornalismo. Bisogna dire alle persone, quando vengono attaccate, che hanno dei diritti, che hanno degli spazi, e noi dobbiamo garantire insieme una spinta collettiva per far emergere discorsi d'odio, per studiare, monitorare, contrastare, ma anche per tutelare insieme le persone che vengono, per dire questa denuncia, questo underreporting, quello che non sappiamo, deve emergere, perché solo così avremo la spinta veramente per far venire a galla i problemi, ma anche le risorse enormi che stiamo già mettendo in campo tutti insieme, anche come rete nazionale per il contrasto ai discorsi d'odio. E io vi ringrazio per avermi ascoltato.
Grazie Federico. Sì, quello che hai detto adesso, la questione per esempio dell'under reporting è uno dei temi che viene fuori anche nel libro, da tantissime ricerche, cioè il fatto che ancora si faccia fatica a considerare questi episodi, questi attacchi, gli insulti, le minacce che vengono fatte nella rete come una cosa che non appartiene al mondo reale e che non costituisce una vera minaccia. Questo, per esempio, parlando con le giornaliste che abbiamo intervistato, con le testimoni, è un elemento molto critico, nel senso che, no, adesso poi Monica ce lo racconterà meglio anche lei, ma si avverte come la sensazione di voler fare le vittime a tutti i costi, quando poi in realtà i problemi reali sono altri. Allora, su questo devo dire che le agenzie internazionali hanno le idee chiare, l'abbiamo già citato, ma l'ONU parla espressamente di una minaccia alla libertà e alla democrazia costituita specificamente dalle minacce online in confronti delle giornaliste. Hai citato tu l'UNESCO, se ne è occupata anche l'OSCE, no? Ci sono agenzie internazionali che hanno messo al centro questa cosa perché costituisce un modo appunto per attaccare una categoria di persone, le donne che fanno giornalismo, quindi zittirle e togliere dalla scena pubblica una voce che è fondamentale per una società, diciamo, pluralista e democratica. Quindi è una questione serissima che da noi però ancora no, rientra un po' nell'ambito del folklore, adesso non vorrei dire, poi del folklore manipolato politicamente a seconda, no, dell'utilità che ha o meno trattare queste cose. Però ecco, si parlava prima di come funziona questo sistema. Nel caso di Monica, adesso ce lo racconterà lei, ma anche di altre testimoni, è abbastanza evidente il modello per cui c'è la personalità famosa, che sia il politico o a volte anche il collega o la collega, che ti indicano, magari non necessariamente, no, con degli insulti, ma semplicemente ti indicano nella piazza pubblica che ormai è costituita dai social network, e questo può portare ad altri di attivarsi e di attaccare, utilizzati come bersaglio. Questo è quello che tu hai raccontato nelle nostre testimonianze.
Sì, buonasera, grazie soprattutto perché è importante, questo poi ve lo dico sempre quando poi ci sentiamo in privato, appunto per queste cose è importante davvero parlarne, soprattutto sono importantissimi sia i temi che vengono fuori ma anche i dati, perché troppo spesso si pensa che si tratti di una cosa astratta che non esiste sostanzialmente, invece avere poi dei dati, diciamo che rende più reale tutta la questione. Io credo che tutta questa, questa questione dell'odio, che non è solo in rete, perché è una questione proprio di linguaggio di odio, di parole di odio, vada affrontato secondo diversi step e diverse sfaccettature. Io ringrazio anche il professore Faroppa perché ha veramente affrontato, così come prima abbiamo affrontato i dati e anche le tematiche. Perché? Perché sì, si pensa che siano dei commenti che restano lì nel web, e dunque il primo consiglio che ti viene dato, ma anche da chi ti vuole bene, è vabbè, ma che ti frega, non ti preoccupare, lascia stare, non te ne interessare. Però quando accadono queste cose e accadono ad una persona che fa informazione, ovviamente rientra sia in una sfera personale, dunque come reagisci a livello personale ad un'offesa, insomma ad una presa in giro e via dicendo, e la sfera professionale, cioè se vieni a toccare invece poi proprio la tua professione, e dunque ti interroghi se rispondere. La vicenda a cui facevi riferimento è appunto una vicenda avvenuta con un personaggio politico che in uno scambio di Twitter ha poi iniziato ad insultarmi, bloccandomi, ma questo è un po' quello che accade, un paradigma che accade. Anche qui le cose vanno, secondo me, distinte. Perché? Perché è normale che se tu sei un personaggio pubblico, anche se non usi un termine prettamente offensivo, puoi dare vita a una serie di commenti, insulti che poi diventano minacce, che poi diventano cose anche più pesanti, e devi avere quella responsabilità. C'è però da dire una cosa che secondo me si è sottovalutata, e io ancora adesso non riesco a capire perché abbiamo sottovalutato una cosa così importante in termini di linguaggio, quando si è iniziato ad utilizzare un determinato linguaggio nella propaganda politica. Se si va a sdoganare un linguaggio nella... Io per esempio, ma io racconto queste cose, ma non perché io non mi sento vittima, non mi sento... Io sono una persona che reagisce con forza a chi mi minaccia, ma anche nella vita privata. Mi sembra assurdo doverlo fare nella vita professionale. Però mi rendo anche conto che io la prima volta che ho ricevuto degli insulti, per esempio, era perché Beppe Grillo aveva messo una mia fotografia sul blog. All'epoca c'era quella famosa rubrica Uomo morto che cammina, con una fotografia a caso di un giornalista. Che... E lì io chiesi proprio a Beppe Grillo, ma lei non si rende conto della violenza che scatena quel trafiletto? Perché poi là iniziano gli insulti di morte, gli insulti proprio pesanti e sessisti. Dunque, secondo me, ci è sfuggito qualcosa di mano proprio anche in termini di informazione, quando non ci siamo resi probabilmente conto che alcuni gesti, alcune parole avrebbero poi inciso evidentemente sulla cultura, perché è una questione culturale di educazione civica. Io penso che parta tutto da lì. Adesso che faccio un esempio personale familiare, mia madre che insegna, adesso tutti gli insegnanti possono fare, devono insegnare educazione fisica, per esempio lei sta affrontando anche la questione proprio dei termini. Mia madre insegna matematica, quindi a una donna non ci si rivolge con femmina. La femmina è un'altra cosa, che è una, sembra una cosa sottile, una cosa così senza senso, invece secondo me bisogna partire proprio dal linguaggio, e su questo però dobbiamo poi fare un mea culpa tutti, perché tutti dobbiamo essere poi più moderati nel linguaggio, e dunque poi accade che vieni minacciato, vieni insultato, e a me quello che sconvolge davvero è questa indirizzarsi alle categorie. Cioè io non credevo possibile comunque che alla soglia del 2020, perché parliamo ormai veramente di tantissimi anni di insulti, ci si potesse poi riferire davvero perché donna, perché del sud, perché hai la R arrotata e perché magari hai, non lo so, il chilo in più, il chilo in meno, il capello. Trovo davvero indicativo a livello di culturale di una società, se poi noi siamo a questo livello non solo sul web, ma anche diciamo nella realtà, perché il web, ormai lo abbiamo capito, è comunque lo specchio della realtà. Quello che posso dire è che a livello personale fanno male queste cose, neanche questo immaginavo, anche questo ho imparato ricevendo insulti e minacce, fanno male, non pensavo, perché sono persone che non conosci, sono persone che insomma, probabilmente non vedrai mai nella tua vita e non sai neanche chi sono, quindi è difficile, ma fanno male perché sono insulti mirati a fare male e a zittirti, a voler incidere poi su quello che tu fai, e anche questo lo trovo davvero molto preoccupante e indicativo del livello culturale che noi stiamo creando e comunque contribuendo ad avere nella società. E secondo me a questo punto entra in gioco il livello di responsabilità dell'informazione, perché evidentemente c'è un livello di responsabilità anche da parte dell'informazione, sia nell'informazione che noi produciamo. E dunque io purtroppo voglio dire questo termine, ma alcuni termini vanno censurati. Lo voglio usare io un termine forte, ma io la parolaccia, la frase che può istigare una violenza o l'immagine di un bamboccio, una donna bamboccio che brucia su un palco, probabilmente noi dobbiamo interrogarci se mandarlo in onda, se contribuire a questo linguaggio. Alcuni termini impensabili fino a 20 anni fa, fino a 30 anni, forse fino a 40 anni fa erano impensabili se noi ci ragioniamo, e invece adesso sono sdoganati e li utilizziamo, quindi sia nell'informazione diciamo prodotta che nella poi reazione invece a tutto questo, perché purtroppo non c'è una reazione compatta nelle redazioni, nel mondo dell'informazione. Perché? Perché comunque conviene non essere attaccato. Io sono d'accordo con quello che diceva Antonella prima, c'è anche qualcuno che ci marcia, perché evidentemente essere attaccato regala anche una visibilità, io una visibilità che non vorrei, perché comunque sono costretta a leggere tutti quegli insulti e tutte quelle ingiurie e soprattutto delle cattiverie, perché il fatto che loro si rivolgano a delle categorie, quindi a me in quanto donna, ma soprattutto a me in quanto giornalista che osa dire che quella è una fake news, perché attenzione, c'è anche questo che entra in gioco, e quando un giornalista tenta di dire che quello che viene detto a volte non è vero, e lì diventi proprio il bersaglio. E quindi è ovvio che è più facile l'insulto alla donna, perché culturalmente è più facile l'insulto alla donna, così come è più facile culturalmente l'insulto alla minoranza, agli handicappati, ai gay, a quelle che sono considerate diversità e minoranze. Dunque io credo che innanzitutto dobbiamo contrastare le fake news in maniera compatta, tutti in egual maniera, anche chi si occupa di spettacolo, anche chi si occupa di altri settori che non sono magari l'immigrazione o i diritti civili o comunque cose che possono prestare il fianco. E poi rendere reale, grazie a voi, questo già è un passo, rendere reale quello che accade nel web. Renderlo tangibile, renderlo reale, perché vi assicuro, e io stimo molto Antonella per questo, perché ma anche chi come lei da anni denuncia, perché io ho un plico da sono in contatto costante con la polizia postale, i miei social sono sotto controllo, ma vi assicuro che non è bello, non è piacevole, non è è comunque un tuo privato messo a disposizione comunque della tua professione, perché tu vieni attaccata in quanto giornalista, e tutto questo è una cosa che poi difficilmente, insomma, non è così facile, non pensavo fosse così pesante, ma lo è. E dunque in questo senso serve di fatto un appoggio da parte delle redazioni, all'interno proprio delle redazioni, perché ripeto, a nessuno fa piacere essere attaccati, a tutti piacerebbe riuscire a lavorare in maniera tranquilla, ma per contrastare questa ondata di odio che con la pandemia si è evidentemente aumentata, perché c'è bisogno di uno sfogo di odio. Purtroppo questo lo stanno dimostrando anche le dimostrazioni di piazza in tutta Europa, non solo in Europa. Credo che dobbiamo assolutamente iniziare dalle redazioni e dall'informazione, ed è per questo che io vi ringrazio, perché è un'attenzione costante e soprattutto non scontata in questo momento storico.
Grazie Monica. Parto dalla tua conclusione, perché questo discorso della responsabilità che devono avere anche le redazioni, cioè c'è un discorso di responsabilità in generale degli individui, di come stanno sui social, su Facebook, di ecologia del linguaggio, di contronarrazione rispetto agli stereotipi che anche su Facebook naturalmente vengono amplificati, anzi, e moltiplicati. Poi c'è un discorso più tecnico, che forse è quello che in parte diciamo interessava a noi in particolare con questo lavoro, che è quello che riguarda anche come il mondo delle informazioni gestisce questa cosa, no? Per cui abbiamo i giornali ormai sono tutti su Facebook, i giornalisti sono tutti su Facebook, su Twitter, su Instagram, ma secondo la nostra impressione, secondo la mia impressione, c'è ancora una scarsa consapevolezza, o perlomeno una consapevolezza a macchia di leopardo, perché ci sono alcune redazioni più consapevoli, altre meno, di come ci si deve comportare in questo ambiente. Tu prima facevi il discorso della fotografia di Grillo, no? Cioè il fatto io facendo lavoro insieme a Vox, e quindi monitorando Facebook, monitorando un po', insomma, lavoro proprio diretto di analisi anche delle pagine dei giornali, di alcuni giornali, eccetera, è un meccanismo veramente, mi viene da dire, becero, no? Quello di utilizzare una foto per illustrare un post che magari parla di una ministra, di un'esponente politica donna e così, magari una foto buffa, e poi lasciare che i commenti si sviluppino di me. Monica?
Concludi, volevo aggiungere una cosa, poi dopo sì, posso.
Vedere poi nella Thailand i commenti, facilmente cose tipo cessa, tipo insomma considerazioni di questo genere. Parlo di pagine di giornali non di destra, no? Non so, resto nel vago, e che non vengono assolutamente cancellati, non vengono controbattuti, non vengono moderati. Allora, per me, io sono un po' fissata su questo discorso della moderazione, però a me sembra normale, no? Come dicevi tu, io se mi espongo su Facebook non accetto che però si utilizzi un certo tipo di linguaggio tra i miei ospiti. Non si capisce perché invece molti giornalisti, molti giornali invece lo accettino. Quindi bisognerebbe cominciare a partire da lì, ad avere una responsabilità, una deontologia anche proprio all'interno della nostra categoria. Insomma, quindi credo che su questo ci siano ancora molte riflessioni da fare, e che i tempi siano assolutamente maturi. I tempi mi sembrano maturi anche perché insomma c'è un po' una coincidenza di fattori in questi giorni. Un'altra giornalista con la R moscia che abbiamo intervistato, cioè Marianna Aprile, no? Che è una giornalista abbastanza nota, insomma, che va nei talk show, parla, eccetera, e che era un po' reticente, devo dire, all'inizio, perché non aveva voglia di fare quella che racconta le cose brutte che le succedono. Però invece, in coincidenza con l'uscita del libro, che è stata vittima di uno shitstorm, come si dice, molto pesante, quindi ha deciso proprio di esporsi pubblicamente su questa cosa, perché non ce la fa più, insomma, perché le pesa moltissimo, e di denunciare. Questa cosa è stata raccolta anche da Daria Bignardi, che ne ha parlato su Vanity Fair. Anche lei ha fatto coming out rispetto a questi episodi di violenza verbale sui social nei suoi confronti. Quindi insomma, secondo me si sta sviluppando un'insofferenza molto importante, che a questo punto penso debba fare rete anche in senso politico, cioè anche per riuscire davvero a fare tutte quelle cose che prima suggeriva Federico, insomma, di contrasto anche molto concreto, no? Perché l'altro grande tema che abbiamo cercato di trattare, diciamo di sfiorare nel nostro libro, è quello degli strumenti giuridici per difendersi, che francamente sono ancora un po' laschi, no? Si fa ancora un po' fatica a trovare la strada, oppure un lavoro molto faticoso, come tu, come Monica e Antonella sanno bene, si fanno molte denunce, poi però non se ne sa più niente, perché a meno che uno non sia un personaggio molto noto, come per esempio ultimamente la Laura Boldrini, che ha fatto una grande battaglia sul tema dell'odio, ha vinto una causa nei confronti di un suo odiatore, però ci sono voluti anni e lei comunque è stata Presidente della Camera, insomma, quindi non è tanto facile. Però mi sembra di avvertire che ci sia un momento positivo da questo punto di vista, per una presa di coscienza generale e per riuscire, diciamo, a appunto, fare rete e andare avanti tutte insieme. Io...
Grazie Paola, però io approfitto del fatto che hai citato Boldrini, perché certo. I tanti ringraziamenti che dovevamo fare non li abbiamo fatti assolutamente tutti. Boldrini, che è un'altra delle prefattrici del nostro libro e che davvero ringraziamo, perché ha spostato l'ottica sulla questione politica e su quello che non solo sta bollendo in pentola, ma sulle battaglie che è necessario che adesso passino in Parlamento, guidate forse dalle parlamentari, ma per Bacco, come giustissimamente dice Faloppa, non è questione femminile, tanto più in Parlamento è necessario che ci siano schieramenti a lavorare su questi temi, anche perché poi nel libro non parliamo soltanto di parolacce, ma dallo zoombombing al revenge porno, il fatto di come l'odio si stia scaricando poi attraverso i social e attraverso i sistemi, per questo dicevo i diritti, il diritto di discutere online, visto che ci è stato privato il diritto ai noi di poterci incontrare in una sala. Così come Boldrini, devo ringraziare altre due prefattori di peso, nel senso che l'introduzione è stata curata da Vittorio Roidi, non dico più belle, ma davvero abbiamo avuto dei contributi di una ricchezza e di una sostanza molto forte. Vittorio Roidi, presidente della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, che ci ha dato la possibilità di avere questo libro inserito nella collana studi della Murialdi, ed è onestamente per noi un onore, perché vuol dire è una sorta di doc da parte della categoria. Abbiamo i patrocini della Federazione della Stampa, dell'USIGRAI, della Commissione Pari Opportunità, sia della Federazione che delle colleghe RAI, dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, ma sapere poi che è la Fondazione del giornalismo ad averci inserito fra i suoi libri, evidentemente è un riconoscimento al fatto che un lavoro del genere serviva e noi ne siamo molto contente. Ultima, ma assolutamente non ultima, Elisa Giomi, neo commissaria dell'Agicom, che ci ha dedicato appunto invece un'altra prefazione, di nuovo un punto di vista nuovo e diverso, che parte dall'Agenzia della Comunicazione. Tanti ringraziamenti assolutamente dovuti, e lascio che sia la nostra editrice a salutarci.
Sì, prima del mio saluto vi porto quello di Antonella Napoli, che purtroppo ha avuto un problema tecnico e non è più riuscita a entrare nella nostra conversazione, ma ci sarà modo di rincontrare lei, come dire, rincontrarci anche noi e tante altre colleghe e colleghi. Volevo semplicemente, visto che prima qualcuno ne ha fatto cenno, dire che noi non siamo solo l'editore di Stai Zitta, siamo, come dire, la nostra collaborazione con Giulia era già partita, spero che continuerà, ed è una collaborazione a tre, edizioni All Around, Giulia e Fondazione Murialdi, perché la Fondazione Murialdi, prima di Stai Zitta, ha messo questi due librettini che andranno a brevissimo, a questione di giorni, in libreria, e sono i due bellissimi lavori di Giulia su le idee guida per l'informazione su donne, sport e media, e sui linguaggi contro la violenza e come, come dire, come affrontare e come evitare i linguaggi di violenza nell'informazione, ovviamente. Sono due libri di studio, due manuali preziosissimi, non soltanto per noi giornaliste e giornalisti, secondo me, come dire, cominciassero a circolare nelle scuole, vedremmo dei risultati migliori nei ragazzi. Con questo vi saluto, vi ringrazio moltissimo e spero di rivederci tutti presto.